In realtà ci sono passati ormai quasi 5 mesi dalla fine dell'aggressione militare margine protettivo e in realtà le manifestazioni del traffico di Gaza si susseguono giorno dopo giorno, perché a 5 mesi dal cessato il fuoco e chiaramente non è cambiato assolutamente niente per quanto riguarda sia i confini, che rimangono totalmente sigillati sia al nord che al sud, quindi sia dalla parte israeliana che dalla parte egiziana, e una chiusura che dura ormai appunto da mesi, per non parlare degli anni precedenti che comunque non erano confini decisamente aperti per nessuno. Però appunto in questi mesi, dalla fine della guerra, sono assolutamente sigillati, soprattutto nel sud, dove gli egiziani hanno deciso di chiudere la frontiera per sempre finché non cambia la situazione politica interna, secondo loro, e intendono appunto le dimissioni totali dell'autorità attuale, che sarebbe l'autorità di Hamas. Però erano già stati fatti accordi a livello nazionale con l'autorità nazionale palestinese, che in questo momento si trova dentro la striscia di Gaza, proprio in questi giorni, da ieri, per decidere proprio sulla questione dei confini, e sono i confini e l'apertura di questi confini dipende proprio da queste decisioni che prenderanno le autorità in questo momento. Quindi ci deve essere praticamente un cambio della guardia a seguito del governo nazionale, che con gli accordi di un po' di mesi fa appunto avevano già previsto un cambio della guardia, nel vero senso della parola, perché ai confini di Rafa, dalla parte diciamo palestinese di Gaza, non devono essere più controllati dalle forze militari di Hamas, bensì dalle forze dell'autorità nazionale palestinese. Così come Israele e gli egiziani hanno chiesto che non vengano che non ci sia nemmeno una delle persone, neppure gli impiegati che fanno parte dell'autorità di Hamas, presente appunto lungo tutto il confine, in queste due parti delle frontiere, quindi dalla parte nord verso Israele e dalla parte sud verso l'Egitto. Ecco, queste sono le prerogative, sono i due punti più importanti che stanno discutendo in questi giorni. Domani sarà, oggi è il secondo giorno, si tratterranno ancora un altro giorno fino a domani, e domani avremo diciamo la sentenza tra virgolette di questa importante decisione. Nel frattempo, in questi 5 mesi appunto non è successo assolutamente niente. Niente è entrato, nessuno è uscito. Sapete che di là dal confine di Rafah, quindi verso l'Egitto, ci sono migliaia di persone che stanno aspettando ancora, ad esempio, della guerra, di poter rientrare verso Gaza, verso casa propria, così come molte persone, soprattutto studenti, ma anche assolutamente i malati, quelli che aspettavano di andare a fare dei trattamenti negli ospedali all'esterno di Gaza, appunto sono bloccati al confine. Non è entrato assolutamente niente per quanto riguarda la ricostruzione, quindi non è stato ricostruito ancora nemmeno un stabile diciamo per la popolazione. Ricordo che ci sono ancora 100.000 sfollati dentro la striscia di Gaza, che erano gli abitanti delle case lungo il confine, nella buffer zone, nella zona est, che è stata da nord a sud, da Betanun fino a Rafah, è stata completamente bombardata, i villaggi sono stati completamente distrutti, si parla di migliaia di case completamente distrutte, quindi 100.000 sfollati che ancora sono lì ad aspettare un tetto sopra la testa. Alcuni di loro abitano in caravan, ma la maggior parte appunto si trova ancora a non avere un'abitazione fissa, quindi si devono muovere a seconda del tempo, dell'acqua, della pioggia, insomma di quello che succede a livello meteorologico. Ecco, questa un po' è la situazione attuale che sta vivendo la striscia di Gaza.
Sì, sì.
Dall'altra parte la vita dall'altra, diciamo in un certo senso la vita quotidiana qui continua abbastanza freneticamente, la gente comunque si cerca di darsi un senso, diciamo, di speranza, in qualche modo la gente sta aspettando appunto questa decisione. Devo dire che, come sapete, in questi giorni c'è stato questo scambio di formazione, uno dei progetti, uno dei tanti progetti che viene fatto con i giovani, i ragazzi e le ragazze della Striscia di Gaza e attraverso il Centro Italiano di Scambi Culturali con i giovani italiani. In questo caso, questa volta, sono gli italiani che sono venuti qui nella Striscia, ci sono 20 ragazzi e ragazze che formatori e formatrici in diversi settori dello sport, della cultura, arte, parkour, media, animazione per i bambini, che appunto sono venuti a fare diciamo uno scambio vero e proprio in questo momento. Infatti sono a una dei workshop, dei training che si stanno tenendo nell'Università di Al-Aqsa di Khan Yunis, dove appunto ci sono centinaia di studenti desiderosi di incontrare e di scambiare, diciamo, un po' le emozioni, le opinioni, di avere uno scambio con il mondo esterno, che in questo caso appunto è rappresentato da questa delegazione di 20 formatori provenienti dall'Italia.
Sì, 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 infatti questa arrivo è anche legato all'anniversario, diciamo, dell'aggressione di Piombo Fuso di 6 anni fa, oppure, perché se non sbaglio tutti gli anni, no, c'è un viaggio dall'Italia, oppure dicevi tu anche uno scambio, nel senso che a volte sono i ragazzi di Gaza che riescono a venire in Italia.
Beh sì, diciamo che il Centro Italiano organizza ogni anno, non soltanto in genere, insomma, 2 o 3 scambi di questo genere, anche da Gaza verso l'Italia. In questo momento è abbastanza difficile, proprio perché, come dicevo prima, le frontiere sono chiuse, quindi in questo caso abbiamo fatto il contrario e quindi abbiamo cercato di far entrare invece gli italiani verso Gaza. Sì, certo, è legato anche a quello, ma è legato a tutta la condizione, è legato soprattutto alle richieste della popolazione giovanile dentro la Striscia, che chiede appunto l'apertura, la possibilità di avere una vita, diciamo, normale, tra virgolette, che è quella fatta di poter uscire, andare a studiare, andarsi a costruire un futuro, quantomeno a vedere che cosa succede nel mondo esterno, fuori dalla piccolissima Striscia che è Gaza, appunto, quindi avere la possibilità di poter parlare anche con gli altri. Quindi questo è uno dei motivi principali, insomma, che spinge, che ha spinto, soprattutto in questo momento del dopoguerra, chiamiamolo, che ha spinto questa delegazione a venire qua e incontrare la gente, la popolazione di Gaza, soprattutto i giovani.
Sì, sì.
Diciamo che sta andando anche abbastanza bene, sono, ripeto, centinaia e centinaia gli studenti e le studentesse che in questo momento stanno affollando le aule dell'università per sentire, per parlare, appunto per scambiare, insomma, diverse opinioni. Tirano fuori momenti di vita quotidiana, questa è la rappresentazione, insomma, che loro vogliono dare attraverso l'arte, la musica, attraverso tutte le arti possibili che possono mettere in campo, che possono mostrare quali sono le loro opinioni, la loro espressione, le loro emozioni in questo momento. Credo sia uno scambio molto importante proprio in questo senso, far arrivare soprattutto un messaggio direttamente dalle loro voci attraverso questi mezzi.
Sì, 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 infatti la comunicazione, la presenza fisica, insomma, è qualcosa di molto importante per contrastare questo embargo, che sennò è proprio totale, no? Quasi, come hai spiegato. E mi viene in mente quell'iniziativa qualche mese fa, partita proprio lì da Gaza, con i ragazzi, anche i bambini, che chiedevano all'Italia stessa di non ospitare le esercitazioni di Israele in Sardegna, sì, appunto come forma di boicottaggio, eccetera, che quella ad esempio è stata credo molto importante, ha anche avuto un effetto, un piccolo effetto. E volevo chiederti se a proposito del dibattito che c'è all'ONU sulla Palestina, lì ne parlate, qual è la vostra opinione. Sul manifesto di oggi c'è scritto che Hamas ha definito inutile tutta questa trattativa, anzi catastrofica per i palestinesi, che è un po' anche l'opinione di molti qui da noi, no? Quindi volevo chiederti un parere su questo.
Ma per la gente di Gaza, diciamo, okay, dare questa opinione di inutilità rispetto alle trattative, rispetto ai colloqui, diciamo è abbastanza scontato, nel senso che abbiamo visto in passato quanti colloqui, quante trattative sono state fatte, quante di queste, cioè tutte, sono sempre andate a cattivo fine, nel senso non mai andate a buon fine, quindi chiaramente l'inutilità purtroppo. È vero però che nella modalità che ha il popolo palestinese di non mollare quantomeno e di continuare, insomma, a sperare a resistere in qualche modo, ogni cosa che parla o fa parlare della loro situazione in ogni caso non può non essere presa in considerazione. Quindi anche qua, certo, anche qua la gente ti dice, insomma, chi conosce la situazione palestinese, certo, può anche dire ma sì, forse sono inutili, ma sì, non servono a niente, però nessuno può permettersi, io credo, e qui comunque nessuno si permette di dire no, non lo fate, insomma, anche sì, nel senso, sì, Hamas potrà anche dare questo giudizio dell'inutilità, è vero però che in un certo senso la gente dice va bene, comunque a noi non costa niente continuare a far parlare, a dire, a esprimere quello che pensiamo e quello che sarebbe di diritto. Quindi insomma in qualche modo questa cosa viene comunque richiesta dalla non tanto richiesta, ripeto, non c'è una fiducia in questo, perché in passato purtroppo il risultato è stato che non è mai successo niente di quello che è stato che ha seguito l'accordo, la richiesta, no? Anche le richieste all'ONU, anche le richieste ovunque, insomma. Però di fatto, insomma, la gente un minimo di speranza ce l'ha, quindi richiede continua a richiedere che questo venga rispettato.
Sì, sì. Quindi, anche per far parlare.
È un'opinione che certo non è proprio rigida, nel senso, però mantiene sempre una via di uscita o una speranza, ecco, un punto di.
Sì, sì, magari anche almeno per parlare della loro situazione in questo modo, per me far vedere cosa succede, che sennò poi a livello l'opinione pubblica mondiale si dimentica completamente. E volevo ancora chiederti dal punto di vista delle aggressioni armate, alcuni giorni fa è morto un militante palestinese in uno scontro a fuoco, se non sbaglio, e due giorni fa, come dicevo, una manifestazione si è avvicinata al valico di Erez e l'esercito israeliano ha sparato. Hai qualche informazione su questo?
Qui come dicevo all'inizio, le aggressioni armate ci sono quotidianamente, anche stanotte devo dire siamo alloggiati davanti al mare e dalla marina, ci sono stati dei grossi lanci di scelte da parte delle navi militari verso i pescatori, e questa, diciamo, è una cosa quotidiana che non è mai smessa da dopo la guerra, insomma, da dopo il cessato il fuoco, non ci sono mai state, nonostante fossero negli accordi, no, quello di lasciare la possibilità ai pescatori di andare a pescare, di fatto se superano quel centimetro in più di acqua prevista che non devono superare vengono immediatamente sparati. Stanotte ci sono stati degli attacchi forti, così come anche ai confini stessa situazione ai confini dalla parte, diciamo, degli agricoltori, e chiaramente chi si avvicina alla frontiera è falciato immediatamente, automatico direi, anche non stanno neanche a guardare se si avvicina per quel che sia un essere umano, sia una pecora, insomma non stanno neanche a guardare di che cosa si tratta, le torrette automaticamente sparano e falciano, insomma, tutto quello che si muove vicino a quella parte di confine. Quindi ecco, queste sono aggressioni militari che ci sono di fatto. Bisogna segnalare anche un lancio, un paio di lanci in risposta a queste aggressioni dalla parte interna di Gaza. Quindi questa è la situazione attuale.
Ok. Se hai ancora qualche minuto, così volevo chiederti quanto tempo si ferma questa delegazione italiana, e poi che altre attività avete in programma o anche hai in programma, visto che la tua presenza nella striscia è pressoché costante, insomma fai un lavoro preziosissimo, credo, di riferimento.
Sì, allora la delegazione ha il programma, adesso sta facendo questi giorni di training, è un programma qua per una settimana, e poi ci sarà un evento finale, diciamo un lavoro di presentazione finale di tutti i gruppi culturali e sportivi che hanno partecipato a questo festival, così come l'abbiamo chiamato, Festival di Scambio e Formazione Italia-Gaza. E dopodiché sì, altre iniziative sono previste, sarà previsto anche uno scambio inverso, cioè speriamo appunto di riuscire a portare i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato anche a questa parte di training, di riuscire a portarle in Italia, e nel frattempo poi dovrebbero partire le iniziative diciamo cosiddette di emergenza in qualche modo, che così hanno l'obiettivo di aiutare la popolazione locale a rialzarsi un po', insomma, riguardo alle loro abitazioni, all'agricoltura, alla loro possibilità, insomma, di avere gli aiuti necessari, ma non in termini così di aiuti soltanto così il pacco di riso che gli viene dato, insomma, per mangiare. Non hanno bisogno di questo tipo di aiuti, insomma, aiuti per ricostruire, diciamo, la loro vita quotidiana che vogliono assolutamente vivere.
Certo. E va bene, non so se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti noi così poi faremo girare, insomma, questo racconto che tu ci hai fatto per far sapere a più persone possibile la situazione nella striscia e invogliare così sempre di più italiani e non solo a portare solidarietà ai palestinesi, sia magari pensando di venire lì che anche con l'attività del boicottaggio che deve andare avanti giorno per giorno, insomma.
Ecco, sì, io spero appunto che uno degli obiettivi diventi proprio questo, insomma, una pressione che possa dare la possibilità ad aprire le frontiere. Credo che questa sia una delle richieste principali di questa popolazione in questo momento, e molta attenzione, molti sforzi devono essere compiuti proprio in questo senso. Questa è una richiesta che viene da loro, e questa è una delle cose che stiamo facendo, insomma, che stiamo cercando attraverso le attività, cercando di rendere possibile. Vi ringrazio tutti quanti, a presto.
Grazie a te e a risentirci. Un saluto a tutti i ragazzi laggiù.
D'accordo, grazie.
Ciao.